Figlio e dello Spirito Santo. Ci uniamo spiritualmente alla Chiesa tutta, in cielo e in terra, nel purgatorio, con le anime sante del purgatorio, con le anime beate del cielo, con le anime sante che amano il Signore Gesù qua giù sulla terra, con tutti coloro che soffrono per la fede. Ci uniamo spiritualmente ai nostri angeli custodi. In particolare ci uniamo spiritualmente a Maria, nostra madre, e vogliamo invocare su di noi in questo anno la luce, la grazia, il fuoco, l'amore dello Spirito che ci accompagni e ci guidi nel nostro cammino di santificazione. Insieme. Vieni, Santo Spirito, e manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei cuori, vieni, Dottore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposa, nella paura di fare, nel pianto di conforto, o luce liberatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi. Senza la tua forza nulla è di buono, nulla è senza forza. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sangue, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona i tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e preghi, dona morte santa, dona gloria eterna. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, santi tutti gli angeli del cielo, venerabile Padre Pio Bruno Lanteri, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quest'anno ho pensato, dopo l'anno paolino e le riflessioni su San Paolo che hanno guidato l'anno scorso, ho pensato di lasciarci accompagnare quest'anno da San Luca, dall'Evangelista Luca, quindi i ritiri di quest'anno saranno tutti improntati sul Vangelo di San Luca, che è anche il Vangelo del prossimo anno liturgico, che inizierà a dicembre o a fine novembre, con la prima domenica di Avvento. Ci accompagnerà come Vangelo dell'anno Luca. Allora ho pensato quest'anno di fare San Luca come canovaccio dei nostri incontri. Allora, prima di tutto, due parole su San Luca, qualcosa della sua opera. L'opera lucana è Vangeli e Atti, non ha scritto solo il Vangelo, ha scritto anche gli Atti. E poi un punto di riflessione da quello che abbiamo detto per la nostra preghiera personale. L'autore, San Luca, di lui sappiamo poco. Riusciamo a dire poche cose di lui, e soprattutto perché c'è quello che sappiamo con più certezza, lo sappiamo da un documento del secondo terzo secolo, un documento antimarcionista, antimarcionita. Chi era Marcione? Marcione fu un vescovo greco eretico dei primi secoli, il quale postulava un Dio del Vecchio Testamento e un Dio del Nuovo Testamento, e aveva ridotto anche la Sacra Scrittura ad alcuni libri, aveva fatto un canone, cioè un elenco suo dei libri della Sacra Scrittura, In un documento appunto contro questo eretico si parla di San Luca. In questo documento si dice appunto che Luca, un Siro di Antiochia, di professione medico, discepoli degli apostoli, seguì Paolo fino alla morte. Servì senza biasimo il Signore, non prese moglie né figli, morì all'età di 84 anni in Beozia, pieno di Spirito Santo, essendo già stati scritti i Vangeli di Matteo in Giudea. Qui si riferisce probabilmente a quello che gli studiosi chiamano il Matteo aramaico, perché il Vangelo di Matteo che noi abbiamo oggi è una versione greca, è un Vangelo scritto in greco, ma prima di questo Vangelo è certissimo da tutti i dati storici che si hanno che esisteva un Vangelo in aramaico. Allora si viene chiamato Vangelo in aramaico, però non abbiamo di questo se non la certezza che è esistito, ma nessun documento scritto. Essendo già stati scritti quindi i Vangeli di Matteo in Giudea e di Marco in Italia, mosso dallo Spirito Santo, scrisse questo Vangelo nelle regioni della Caia. Gli era sembrato necessario esporre per i fedeli della Grecia il racconto con somma diligenza. Questo è un documento antichissimo, siamo nel III secolo, che parla di Luca e ci dice questo. E sappiamo praticamente solo questo, oltre quelle testimonianze che ci dà Luca di se stesso nei Vangeli e negli Atti degli Apostoli. No, quando parla del racconto degli Atti, c'è un punto degli Atti degli Apostoli che dà una cronaca, cioè gli Atti espongono una cronaca impersonale, c'è un punto che da quel punto non fa più una cronaca impersonale, ma dice noi, perché c'era lui, no? Quindi quelle notizie ci dice lui stesso negli Atti degli Apostoli. Quindi sappiamo che era un pagano della Siria, nativo di Antiochia, colto medico, appartenente alla cultura greca e vissuto anche in Grecia, probabilmente già diventato proselito ebreo, probabilmente prima si era aggregato alla religione ebraica. E l'attaccamento a Paolo ci può far pensare che fu convertito al cristianesimo da lui, da Paolo, quando era ad Antiochia, tra il 40 e il 44. È commovente la testimonianza che dà Paolo di Luca, quando nella prima Timoteo dice a Timoteo: cerca di venire presto da me, Dema mi ha abbandonato, Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è con me, eccetera. Dopo la morte di Paolo, Luca tornò in Oriente, dove probabilmente in Acaia, una parte della Grecia, scrisse la sua opera morendo in Beozia, sempre altra regione della Grecia, in una data imprecisata, intorno all'anno 100. Nulla sappiamo dei suoi resti mortali, sappiamo solo che molte chiese d'Italia dicono che è sepolto da loro, però può essere duplicato, triplicato, quadruplicato, no? Diciamo, diverse chiese gareggiano nel sostenere di custodirne il corpo. È suggestiva la rifigurazione che abbiamo di lui nel cimitero di Commodilla a Roma, dove viene raffigurato con la testa nimbata, una veste bianca, il rotolo del Vangelo e la borsa degli strumenti chirurgici. Riguardo alla professione di Luca, come medico, appare qualche segno della sua professione nei Vangeli, quando ad esempio è l'unico che ricorda il sudor di sangue di Gesù, l'ematoidrosi, da un termine medico. Poi questo si esprime con indulgenza verso i medici, mentre Marco che è quello più vivace, anche più pungente, dice riguardo di quella donna: ha sofferto da tanti anni per opera dei medici e ha speso tutti i suoi averi. Vedete che la storia non si ripete, no? no, a opera di, ha sofferto molto e ha perso, non aveva più soldi, e vedete che figura ci fanno i medici. Invece Luca dice, Marco dice, aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando. Peggio di così non può descrivermi, no? Luca invece, una donna che soffriva di emorragia da 12 anni e che nessuno era riuscito a curare, a guarire, cioè più delicata, indica, anche se secondo me Luca in ogni caso, anche se non fosse stato medico, avrebbe addolcito, perché vedremo in questi nostri ritiri come una delle caratteristiche di Luca nei confronti degli altri evangelisti, che addolcisce tutte le spigolature che hanno gli altri evangelisti, perché una delle sue caratteristiche è proprio quella di essere anche chiamato l'evangelista della dolcezza, della mitezza, della mansuetudine di Cristo. Poi un altro aspetto che fa vedere nei suoi Vangeli che è medico è che, a differenza un po' degli altri evangelisti, enumera, indica con maggiore esattezza le patologie, i tempi della malattia, distingue tra indemoniati e malati, c'ha una maggiore esattezza. C'è una tradizione che vuole Luca pittore, ma questa è una tradizione tardiva, e probabilmente si riferisce al fatto che lui ci ha dipinto Maria, l'ha dipinto nel senso, ce l'ha descritta attraverso i suoi scritti, ecco, che ci parlano di Maria, e allora il pittore è nata questa nomea, ma non è, probabilmente non è così. Si suppone anche, piamente si suppone, che abbia conosciuto Maria, sia stato con Maria, perché è quello che ce ne ha parlato con più diffusione. Diversi sono i titoli dati al suo Vangelo: Vangelo dello Spirito Santo, Vangelo dei semplici, dei poveri, dei disperati, Vangelo dei peccatori, Vangelo della salvezza universale, della misericordia di Dio, della mansuetudine di Cristo. Questo gliel'ha dato Dante, questo titolo. Vangelo della radicalità e della sequela di Gesù, perché tra tutti gli evangelisti Luca è il più radicale, propone un cristianesimo molto esigente. L'evangelista della preghiera, dell'oggi, della gioia, l'evangelista della Madonna, il Vangelo della donna anche, è l'evangelista che più presenta figure femminili. Gli scritti lucani, l'opera lucana. L'opera lucana, come vi dicevo, è formata da Vangelo e Atti degli Apostoli, che sono un'unica opera, e su questo non ci sono affatto dubbi, perché lo stile del greco usato è esattamente uguale, e poi tutto viene richiamato in un unico piano letterario. Formano un'unica opera, lo dimostrano la lingua e lo stile identici, l'unitario quadro geografico, e fu composto probabilmente nell'80 in Acaia. Quali sono le fonti di Luca? Le fonti di Luca sono senz'altro Marco e altre. L'inizio del Vangelo di Luca ci dice: ho studiato attentamente tutto quello che si dice di Cristo, no? Parla di diverse fonti, e questo ci mostra anche il suo stile scientifico. È un medico e vuole presentare un'opera solida, e quindi si presenta appunto solidamente. Cioè, guardate che io non vi sto dicendo sciocchezze, ho fatto una vera investigazione e vi parlo di cose vere. Ha 548 versetti propri, che non si trovano negli altri evangelisti, e appartiene a questo materiale proprio di Luca pagine stupende, le più belle, alcune famose del Vangelo, le parabole del figlio il prodigo, del ricco Epulone, del povero Lazzaro, gli episodi di Zaccheo, del ladrone pentito, della risurrezione del figlio unico della vedova di Nain, i Vangeli dell'infanzia e diversi detti di Gesù. Come metodo redazionale, cioè come lui ha disposto tutto questo materiale nel suo Vangelo, Luca ha usato lo schema di Marco. E lo schema di Marco è lo schema del viaggio. Noi sappiamo dall'Evangelista Giovanni che Gesù ha fatto diversi viaggi a Gerusalemme, ma Marco, per strutturare il suo Vangelo, presenta un unico viaggio. Ora, su questo unico viaggio dalla Galilea a Gerusalemme, Luca struttura la sua opera. Non solo struttura il suo Vangelo, ma anche gli Atti. Gli Atti sono un proseguo di questo viaggio di Gesù, lo stesso viaggio di Gesù, che dalla Galilea è andato a Gerusalemme, ora prosegue lo stesso viaggio di Gesù dal Gerusalemme. Lo stesso Gesù vuole raggiungere ogni uomo fino ai confini della terra attraverso la Chiesa. È un unico viaggio di Gesù, prima nella sua persona, poi nel corpo mistico della sua Chiesa, che vuole raggiungere ogni uomo. Tra gli evangelisti, come vi dicevo, appare anche il più storico, perché è quello che si presenta con più dettagli storici. Ma anche lui non vuole fare cronaca, non vuole fare storia, quindi non, quando leggiamo i Vangeli dobbiamo tenere presente che non è la nostra scritta nella nostra mentalità precisa, razionale, storica. Luca, più che raccontargli una storia, vuole darci, proporci un messaggio di salvezza, quindi non sta tanto attento alle precisioni storiche, perché la sua attenzione è sul messaggio di salvezza. Lo scopo di Luca, ecco. Teniamo presente che ciascun evangelista, nel presentarci la figura di Gesù, rimanendo nella ispirazione che ha ricevuto dallo Spirito Santo, ha un suo scopo personale, un suo messaggio personale che vuole comunicare attraverso il Vangelo di Gesù. Cioè, possiamo dire che l'evangelista, nel presentarci la storia di Gesù, ce la presenta perché anche lui vuole presentarci in questa storia di Gesù, in questo Vangelo di Gesù, una visione particolare del mistero di Gesù. Per cui una angolazione particolare, che è la sua, quella che ha colpito il suo cuore, quello che l'ha entusiasmato, quello che l'ha trascinato. Per cui ogni evangelista, possiamo dire, ci presenta quattro angolazioni diverse dell'unico mistero di Gesù e ci permette quindi una completezza della conoscenza del mistero di Gesù. E quando leggiamo un evangelista, è molto bello anche conoscere, leggere un'introduzione, qualcuno che l'ha studiato di più, che ci può far cogliere meglio l'intento che aveva l'evangelista nello scrivere il suo Vangelo, perché questo ci permette di cogliere meglio il significato e la profondità delle parole che lui ci presenta. Possiamo dire, ecco, in un certo senso, in una visione sintetica dei quattro Vangeli, che Marco ha scritto il suo Vangelo. Marco è vivacissimo, è colorato, è breve, è provocatorio, è ricchissimo Marco, no? Per presentare Gesù ai pagani, per presentare Gesù ai pagani e per far conoscere chi è Gesù e chi sono i discepoli di Gesù. Noi possiamo leggere il Vangelo di Marco con queste due domande, una volta cercando di rispondere alla domanda chi è Gesù, e un'altra volta possiamo rileggerlo chiedendoci chi è il discepolo, e vedere proprio come Marco ci dà queste due risposte. Matteo è il catechista, il suo Vangelo è formato su quattro lunghi discorsi, 4 o 5, io sono sempre ma è fondato e strutturato su dei discorsi di Gesù, lunghi discorsi, e sono discorsi formativi che formano la morale, formano la dottrina, quello che il cristiano deve credere, quello che il cristiano deve vivere. Luca invece adimira la formazione del cuore, il cuore, i sentimenti con cui il cristiano deve vivere. Giovanni invece scrive ai cristiani perché diventino sempre più intimi amici di Gesù, intimi amici di Gesù. Quando Giovanni diverse volte dice il discepolo che lui amava e che era lui, vuole con quello spingerci a diventare ciascuno di noi Giovanni, perché ora non, Gesù non ha più le restrizioni della sua corporeità fisica, adesso la sua corporeità gloriosa gli permette di essere intimo amico di tutti. E allora Giovanni scrive il suo Vangelo perché ogni cristiano diventi intimo amico, appoggi il suo capo sul cuore di Gesù e conosca i segreti dei battiti del cuore di Gesù. Questo è il mistico Giovanni. Luca vuole formare il cuore. E in questa formazione del cuore lui ha un messaggio teologico ben preciso, che è un messaggio di speranza, perché scrive a un cristianesimo afflitto, scrive a un cristianesimo smontato, a un cristianesimo deluso, perché era già distrutta Gerusalemme dai Romani e i cristiani si aspettavano il ritorno del Cristo imminente, perché avevano interpretato male alcune parole di Gesù, per cui si aspettavano il ritorno. Quindi lui scrive a delle chiese intiepidite, delle chiese che stanno lì, come lui le descrive nell'Ascensione, a guardare in cielo aspettando che torni il Signore, invece gli angeli che dicono: oh, basta guardare lì, andate e mettete in pratica il Vangelo e fate conoscere il Vangelo. Quindi è il Vangelista che vuole ridestare la speranza. Ha una grande comprensione della storia della salvezza. La storia della salvezza può essere divisa in tre parti, secondo la teologia lucana: la preparazione, il Vecchio Testamento, il compimento, Gesù che viene, e poi il tempo della Chiesa. E Luca vuole appunto far capire che questo è il tempo della Chiesa. E che cos'è questo tempo della Chiesa? È il viaggio di Gesù che continua attraverso ogni cristiano perché vuol far conoscere il Padre. Quindi questo viaggio, tutto preso dalla sua visione teologica, Luca, che vive nel tempo della Chiesa e che ama la Chiesa con tutte le sue forze, non può non preoccuparsi di notare la presenza del peccato e dei peccatori nella Chiesa. Luca insiste sulla conversione, sulla misericordia, sul perdono, denuncia più di ogni altro l'indebolimento della fede. È lui che ci riporta quella frase di Gesù: ma quando tornerò, troverò la fede sulla terra? È un'amara constatazione, che è un eco del cuore di Luca, no? Ma quando tornerò, troverò la fede sulla terra? Ma Luca, più che rimproverare, incoraggia con delicatezza infinita, ma insieme con grande fermezza, e va incontro alla sua Chiesa per illuminarla, guidarla e incoraggiarla. Gesù ama i peccatori, li cerca. Gesù ama la sua Chiesa benché peccatrice. Ciò che conta per lui è che essa riconosca il suo peccato e viva la tensione verso la liberazione, verso la santità, in sincera ricerca di comunione con lui. Ma essendo medico, Luca è realista. È realista, è un medico, ma fa tutto perché la sua Chiesa ritrovi la tensione escatologica, cioè la tensione verso l'aldilà. Quando sentite questa parola escatologica, questi scato, che cosa vuol dire? L'escaton, l'aldilà, la tensione verso l'aldilà, che noi soprattutto abbiamo perduto, noi cristiani di oggi. Abbiamo la tensione escatologica, ci pensiamo all'aldilà, ci pensiamo alla beatitudine eterna, ci pensiamo a quello, alla, ai beni che il Signore ha preparato, a quei posti che ha preparato per noi. Ecco, Luca cerca di ridestare questa attenzione, lo slancio missionario, la generosità nella fedeltà, perché ritrovi la Chiesa, la gioiosa fiducia di fronte alla storia. Cioè, lui parla a una Chiesa che non ha fiducia nella storia, allora vuole ridestare la speranza, la fiducia nella storia. Luca mette in guardia più di ogni altro evangelista dai beni, dal possesso dei beni materiali. È quello che più stigmatizza il pericolo delle ricchezze e la necessità della virtù della povertà per il cristiano. Poi Luca anche quello che dà più importanza all'ascolto che all'annuncio. Vuole che si preghi senza stancarsi mai. Tutti sono d'accordo che Luca trasmette un richiamo pressante a una religiosità più profonda. E Luca è l'evangelista dell'anima, del cuore. Come vi dicevo, la sua struttura dell'opera lucana è questo grande viaggio, il viaggio di Gesù dalla Galilea a Gerusalemme, il viaggio della Chiesa, ma è lo stesso viaggio, quello che mi piace che voi comprendiate, che non sono due viaggi, non è il viaggio di Gesù da Galilea, dalla Galilea a Gerusalemme, è il viaggio della Chiesa come se la Chiesa non c'entrasse niente con Gesù. No, è il viaggio di Gesù che continua nella Chiesa. No, io sono con voi tutti i giorni, io sono con voi e vi accompagno, sono presente, anzi la Chiesa rende presente Lui, lo rende presente poi Lui anche fisicamente, materialmente nei sacramenti, perché ce lo dona Lui nel sacramento dell'Eucaristia. No? Quindi è l'unico viaggio di Gesù che dalla Galilea vuole raggiungere ogni uomo attraverso quel mistero pasquale con cui fonda la missionarietà della sua Chiesa, che dice alla Chiesa di andare a predicare il suo Vangelo e a parlare di Lui e del Padre suo. Queste alcune note su Luca e sul Vangelo. Adesso passiamo a alcune riflessioni che ci possono aiutare per la mia preghiera, per la nostra preghiera. Detto questo, tutto questo che abbiamo detto, come può influire per la mia preghiera, cosa può dire la mia preghiera, cioè il mio incontro personale con Gesù e con me stesso. Questo fatto del viaggio, che Luca organizzi tutto il materiale del suo Vangelo attorno all'icona del viaggio, è molto significativo. Anche che in riferimento a questo viaggio, che Luca parli del Vangelo come via, come cammino, come via, come cammino. Ci sono almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luoghi negli Atti degli Apostoli che noi traduciamo, se voi aprite la vostra Bibbia, li trovate tradotti con dottrina, secondo la dottrina, dove Luca non ha scritto dottrina, ha scritto via, cammino, strada, la strada, no? Allora ecco, questo suo accentuare l'icona del viaggio e questo suo comprendere il messaggio evangelico come una strada, come un cammino, ci può far riflettere sulla nostra religiosità personale. Cosa intendo io per essere cristiano? Possedere una dottrina? Aderire a una tavola di valori? O seguire una persona che fa un viaggio, che ti vuol far fare un viaggio? Gesù è quello che vuol farmi fare un viaggio, vuol farmi uscire e farmi fare un viaggio. Dunque questo già mi può servire. Il nostro viaggio è iniziato molto tempo fa, il mio viaggio personale. Quando è iniziato? Nel cuore del Padre, quando nell'eternità mi ha pensato. In Lui, in Gesù, siamo stati scelti, voluti, amati fin dalla eternità. E noi, in quanto cristiani, siamo quindi discepoli di un maestro itinerante. Che bello, mi piace questa espressione. Noi siamo discepoli di un maestro itinerante. Chi vuole essere discepolo di un maestro che abbia una cattedra che si siede e non ti fa spostare, ha sbagliato. Gesù è un maestro itinerante e ci vuole portare al Padre, al Padre. Lui è l'unica via che ci vuole portare al Padre. E il Padre stesso mi attira verso Gesù e mi dice: ascoltalo, questo è il mio figlio, ascoltalo. Ora, possono esserci diverse motivazioni al nostro essere discepoli di Gesù. Ci possono essere diverse motivazioni che ci hanno spinto a seguirlo, no? La prima, quella che siamo vissuti in un contesto, almeno cristiano, familiare, che ci ha dato il battesimo sin da bambini. O possono esserci anche altre motivazioni, come le folle che seguivano Gesù nel suo pellegrinaggio terreno. Gesù gli disse: voi non mi seguite perché ho fatto dei segni, ma perché avete mangiato bene. No? Ma ci può essere anche una sequela interessata. Ora, Gesù non desidera da sequele emotive, suscitate da sentimenti passeggeri. Desidera una sequela voluta, decisa, forte, appassionata. E queste sono tutte cose che emergono in Luca. Gesù desidera questo, perché queste sono state le caratteristiche del suo essere nostro battistrada. Lui si è messo davanti a noi come maestro, come via, come modello, come battistrada da seguire, e si è messo davanti a noi con passione, con amore appassionato. E vuole essere seguito con amore appassionato, perché l'amore, se non è appassionato, non è amore. Qual è l'amore non appassionato che alcuni magari credono, ecco, che sia amore? Quello che si limita a non commettere peccato mortale. No. Sono tante persone che si sentono tranquille e a posto perché non ammazzano nessuno, non hanno rubato, non hanno fatto questo, si sentono a posto come cristiani. Ma il Signore non è venuto a insegnarci a non peccare. Quello lo dovevamo sapere già con la nostra intelligenza e quei 10 comandamenti, se l'intelligenza non ci bastava. Lui non è venuto per insegnarci a non peccare, lui è venuto a insegnarci ad amare. Ad amare. Chi ama qualcuno più di me non è degno di me. Quindi lui mi smonta sempre. Quando io mi sento a posto, ah, sono stato bravo oggi, no? Lui mi smonta, dice: io ti ho amato così e tu come mi hai amato? No. Io dico, dicevo ieri a quelli degli Evo, no? Il crocifisso che ci avete a casa, se non ce l'avete, compratelo, no? Scriveteci sotto una bella cartellina: io ti ho amato così e tu, no? E ogni sera vi mettete davanti al crocifisso che vi dice lui: io ti ho amato così e tu, e vi smonta subito ogni eventuale cioè io ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ho fatto quello, no? Questa è la tentazione della virtù, credere di essere perché ho fatto questo, quello ci smonta su. Io ti ho amato così. Chi ama qualcuno più di me non è degno di me. E allora Luca vuole ridestare questo discepolato di amore appassionato, amore deciso. Perché si può seguire Gesù anche come quei ebrei che nel deserto brontolavano, seguivano Mosè, sì, seguivano, però dice: ma in Egitto avevamo le cipolle che erano buone, avevamo la carne, avevamo il pesce, no? E qui non c'è niente di questo, sempre sta manna, no? E possiamo seguire Gesù anche così, e lui non vuole essere seguito così, no? C'è un momento della vita di Gesù nel Vangelo di Luca in cui dice appunto Gesù: visto, Luca dice, visto, siccome che lo seguiva tanta folla, Gesù si fermò, si voltò e disse, chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Smonta, Gesù smonta, perché non vuole le folle demotivate. Non sai, non è un venditore di prodotti Gesù. No. Gesù è uno che ti offre la salvezza, ma la salvezza l'hai nell'amore. Nell'amore, se ti decidi e ti apri all'amore sei salvo, se ti chiudi sei dannato. Sei dannato. E la dannazione inizia da qui, oggi nessuno parla più di dannazione. Sembra che non esiste più l'inferno, ma l'inferno esiste già da qui. Quando tu non ami, sei già nell'inferno. E la tua vita è senza pace, senza sprint, senza entusiasmo, tutta delusione, tutta chiusa, già da qui, no? Per aprirsi poi a una realtà. Lui è venuto a salvarci proprio dall'inferno. E questa salvezza è nella proposta dell'amore, apriti all'amore. Ma aprirsi all'amore significa, e qui c'è la grande illusione dell'uomo moderno che non vuole capire questo, aprirsi all'amore significa decidere di morire, rinnega te stesso, cioè muori a te stesso. È chiaro che se tu non vuoi morire a te stesso, non puoi amare, sei nella via della dannazione. Allora Gesù, vedendo tutta quella folla che lo seguiva, dice, alte, chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. E c'è un altro punto del viaggio di Gesù a Gerusalemme, un altro punto molto importante nel Vangelo di Luca, in cui dopo che aveva attraversato la Samaria, dice Luca, Gesù si voltò, noi leggiamo nei nostri Vangeli, si voltò decisamente, si diresse decisamente verso Gerusalemme. In realtà il greco dice si voltò a muso duro verso Gerusalemme. Questo è un momento importante nel Vangelo di questo viaggio, di questo cammino. E questo implica, l'amore di Gesù ha implicato per lui una decisione. Non è andato a Gerusalemme saltellando con allegria, è andato a Gerusalemme a muso duro, perché sapeva, non credete a quelle sciocchezze che ogni tanto scrivono a destra e a sinistra, che lui si è incontrato con la morte e non lo sapeva, lui sapeva tutto, era Dio. È andato decisamente, e quando è avvicinato il momento del suo patire, nella notte dell'amore più grande, cosa ha detto? Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. Questo è Gesù, decisione d'amore, desiderio appassionato. È chiaro che noi Gesù lo smontiamo. Se si vede seguito da persone che questo desiderio non ce l'hanno, questa passione non ce l'hanno, questo entusiasmo non ce l'hanno, lo smontiamo. Smontiamo, cioè questi non, voi non siete, io non vi conosco, voi non siete i miei discepoli. Magari voi credete di esserlo, ma non lo siete, perché io sono fuoco, sono venuto a portare un fuoco che vuole essere, che vuole incendiare i cuori. Sarebbe bello che nella nostra preghiera rivedere la storia, il viaggio della nostra vita, rivedere la nostra prima infanzia, rivedere la nostra adolescenza. È chiaro che in un'ora, voi tutto questo lavoro non potete farlo, ma io vi do degli input per il mese anche, no? Per questo mese che avete davanti, potete sfruttare queste proposte. Cioè rivedere la prima infanzia, rivedere l'adolescenza, rivedere la maturità, rivedere i periodi, le tappe della mia vita e chiedermi, ma in quella tappa qual era la mia direzione? Verso dove andavo? Dove stavo camminando? Chi seguivo? Perché qualcuno seguiamo sempre. Quando anche questi che dicono, noi siamo per la libertà, poi li vedete, no? Quella libertà è che seguire una moda. È un viaggio la vita, qualcuno devi seguire. Allora, rivedendo la storia della tua vita, vedere i vari periodi, chi stavi seguendo, e magari, ecco, accorgersi a un certo punto, fare il punto, ecco, qui ho cominciato a seguire Gesù, no? Qui magari però l'ho abbandonato, qui ho ripreso a seguire Gesù, qui ho ripreso a seguire Gesù. Gesù non solo come persona che mi guida in questo viaggio, ma che mi, non solo come persona che mi sta davanti, che mi dice ecco segui i miei passi, ma anche persona che mi accompagna, che mi prende per mano, che vive in me, che condivide con me la mia storia e che soffre con me le mie angustie e gioisce con me delle mie gioie e piange nelle mie stesse lacrime. Gesù è il mio compagno di viaggio. Forse ancora non è proprio così. No, forse ancora non è proprio così. Ma siamo qui per questo, perché diventi questo, si realizzi questo, si attualizzi questo. Siamo qui per animarci a una fede più profonda, una speranza più viva, un amore più fervoroso per Lui che è via, verità e vita nostra. Vita da seguire, verità in cui credere, vita in cui vivere. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu hai fatto, fai, farai per noi, per Cristo nostro Signore. Amen.